viaggio iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Mercoledì 28 ottobre 2015, state ascoltando radiazione.info, va ora in onda la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 o tramite il profilo Twitter di Radiazione. Noi vi lasciamo ancora con qualche secondo di musica e poi partiamo con la lettura delle prime pagine. Ed eccoci allora in diretta, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info.
Un saluto a tutti quanti, anche da me, che questa mattina sono riuscita ad arrivare in tempo.
Va bene, allora cominciamo con la lettura delle prime pagine. Allora, cominciamo dal Fatto Quotidiano, che sopra il titolo e sopra le pubblicità della Ristora, perché il Fatto Quotidiano non riceve finanziamenti pubblici, ma bensì privati, il ministro della giustizia Orlando, PD, s'accorda con gli Emirati per estradare i latitanti, li difende Vazio, PD, vicepresidente della Commissione Giustizia. Questa è la notizia in alto, poi... Il notizione di oggi del Fatto Quotidiano è la manovra di Confindustria. Renzi annuncia 25 miliardi di tasse in meno, ma i tecnici parlamentari lo smentiscono. 17 sono virtuali e il resto finisce nelle tasche di imprese e redditi più alti. Dietro gli slogan, gli sgravi fiscali, tolte le nuove entrate, sono solo 1,3 miliardi. E poi abbiamo noi ricercatori rimpatriati, illusi e fregati dal governo. E ancora sotto una vignetta su su Marino, ho scritto Roma, Marino, vado in aula e lì decido, i 5 Stelle come Podemos, aperti alle liste civiche. E poi sotto un'immagine ho scritto, non è vero che non capi, che non capiva Roma, hasta la cicoria sempre, ecco qua, boh. Questa è la battuta simpatica che ci offre il Fatto Quotidiano. Poi Bologna e Palermo, Bergoglio fa vescovi due preti di strada. E poi ancora, notizie di informatica, ecco come sarà il nuovo Twitter, video e notizie. Andiamo sotto, torniamo a parlare di politica nostrana, ecco perché cacciano la Orlandi, troppi no su condono e contratti. E poi in calcio alla prima pagina abbiamo tre occhielli, il primo altro che Blair e l'Occidente che deve le scuse, Matteo e le stelle, foto con gli italiani dell'ESO, appena scippata di 1 milioni, bello il telescopio, te lo taglio, così titola il Fatto. New York, Tarantino marcia contro gli agenti di polizia, no. Tarantino marcia contro gli agenti, virgola, la polizia si incazza. E qua è un simpatico, lo capisci questo simpatico titolo, Maria?
Potresti ripeterlo?
Tarantino marcia contro gli agenti, virgola, la polizia si incazza.
Sì.
Brava.
È un riferimento a un noto film.
Ah, un noto film, è un classico titolo di quei polizieschi italiani anni 70, esatto. Che a Tarantino piacciono tanto.
Esatto.
E allora, questo giornalista...
Acuto questo titolo.
Sì, 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 assolutamente. Una bella trovata. Passiamo al Corriere della Sera. Vediamo cosa titola. Profughi, la beffa delle quote. Dall'Italia all'estero solo 90 migranti in un mese. Dovevano essere 80 al giorno. L'emergenza, Juncker, flessibilità sui conti dei paesi che dimostrano di aver speso in accoglienza. Quindi fondamentalmente i soldi spesi in accoglienza ce li rimborsano. E allora, sopra c'è anche spazio per Marino, il giorno della sfida di Marino al PD, ritiro dimissioni, no all'ignomia. Il caso della capitale in aula per riottenere la fiducia. Orfini, così si fa una brutta figura. Allora andiamo avanti, l'evento, bilancio di 6 mesi di Expo, hanno vinto gli italiani, ci fa piacere. Andiamo a vedere due notizie sulla politica, Renzi va avanti, il sindaco ormai non ha i numeri, e ancora la caduta dei partiti, il consenso di opinione che ora guida i leader. Scendiamo sotto e leggiamo la guerra segreta dei clintoniani per mantenere i tassi bassi. Oh. E ancora un altro segnale di Francesco, vescovi di strada. Sotto andiamo con il cinema, Bond è un assassino, ma sarei come lui. Daniel Craig e il film con Monica Bellucci. Scendiamo a piedi pagina per leggere lo strano collegio del no alle nozze gay. Il relatore sotto accusa per il tweet, per i tweet schierati, e il presidente è dell'Opus Dei. E quindi, va bene, a quanto pare la lobby gay questa volta non ce l'ha fatta, questa tempotissima lobby che governa tutti noi, oggi non è riuscita a far passare il matrimonio per gli omosessuali. E già si parla di complotto. Allora, andiamo con la Repubblica e vediamo scritto «Uè, Juncker apre alla flessibilità, sì alla manovra». E poi anche qua sulle nozze gay, battaglia sul no, quel giudice è prevenuto. Ancora a lato leggiamo «Alle ceneri di Pasolini, che cosa resta di un maestro corsaro?». Cosa resterà? Allora... Le nomine, svolta del Papa, dove seguire i preti di strada, e vabbè, ancora una roba su Marino, e in fondo alla prima pagina, gli scacchi entrano a scuola, così si impara la matematica, oh, wow. Finalmente, magari al posto dell'ora di religione si fa un'ora di scacchi. Dal Pacifico al Califfato, le guerre di Obama, questo è un piccolo reportage che ci offre, cos'è la stampa che sto leggendo, la Repubblica, sul premio Nobel per la pace Barack Obama. E poi, Allegretto, alle 5 della sera, Valentino vincerà il suo mondiale sulla vecchia gilera. Andiamo oltre, leggiamo La Stampa. Vediamo cosa... Ma vuoi leggere una prima pagina anche tu?
Va bene.
Allora,
però mi devi dare il tuo potente mezzo.
Ah beh, vieni.
Ok, allora, passiamo alla Stampa, che titola in alto: Bruxelles verso il sì alla manovra. Il canone Rai si pagherà in 6 rate da 16,66 euro. Autocertificazione per chi non ha la TV. Ma l'Europa non vuole accettare lo sfondamento del deficit di oltre 3 miliardi chiesto dall'Italia per l'accoglienza ai migranti. Poi,
un aggiornamento dell'ultimo minuto, ci arriva un messaggio. Ho scritto: Frank, sei il più bello. Io ringrazio questo ascoltatore, spero ascoltatrice, che mi ha scritto tutto questo, anche se credo di riconoscere il numero e che sia un ascoltatore. magari mi sbaglio. Comunque ringrazio in ogni caso.
Allora mi offendo.
Vabbè, tu offenditi e io mi ringrazio.
E poi, quindi, torniamo alla Stampa. L'articolo di fondo: Cina, l'economia che rallenta non fa paura, di Mauro De Aglio. Invece l'immagine è una bellissima immagine autunnale, con degli alberi dai classici colori autunnali, quindi arancione, rosso e giallo, che si rispecchia, quindi una doppia immagine. E il titolo è: stiamo perdendo i colori dell'autunno. Il caldo prolungato smorza le tonalità delle foglie nei parchi, addio a giallo, arancione e rosso. Infatti hanno messo una foto piena di giallo, arancione e rosso, quindi insomma, un po' per farci sentire la nostalgia di questi colori.
Quello è lo sfondo di Windows XP, io me lo ricordo, ce l'avevo pure io.
Ma anche con l'omino che cammina?
Forse quello l'hanno aggiunto con Photoshop.
Ah, ecco. E allora, tre occhielli a lato, il processo a Torino non ha incitato a sabotare la TAV, assolto Harry De Luca. Poi la libertà di dire le cose sbagliate, infine...
E oggi sto giornale.
Infatti anche a me mi sono un po'... martedì 20 ottobre.
Si vede che non ha aggiornato la Stampa, vi potete vedere.
Infatti, allora ti ridò il tuo potente mezzo.
Aspetta.
Anche io, quando ho letto quello di De Luca, ho detto: c'è stata una nuova sentenza.
Fino a quella di prima era sicuramente aggiornato, perché insomma la cosa su Marino è attuale. E si vede che la Stampa è dal 20 ottobre che non aggiorna.
Anche la cosa sull'autunno è attuale, sicuramente. O no?
No, niente, rimane a martedì 20 ottobre. Vabbè, dai, te ne faccio leggere un'altra.
Dai, grazie.
Vuoi leggere Il Sole 24 Ore, Il Manifesto o L'Osservatore Romano?
Il Manifesto. Andata.
Sei sicuro che non voler leggere L'Osservatore Romano?
Sì. No, in effetti è vero, ho detto Il Manifesto senza ascoltare l'ultima opzione, però ormai mi tocca.
Perché è una di quelle che si fa irretire dalla dicitura Quotidiano Comunista in alto. Mercoledì 28 ottobre, questo è giusto, puoi leggere.
Ci siamo.
Che bello, è come al solito il titolone all'inizio del Manifesto è degno di nota.
È degno di nota ed è esattamente Il Sesso dell'Angelo. A chi si riferirà mai questo titolo? Ma chiaramente al nostro Angelino.
Al tuo, però.
Ah, vabbè. Il consiglio
io non,
di...
non me lo rivendico.
Il Consiglio di Stato boccia le trascrizioni delle nozze omosessuali nei comuni di Roma e di molte altre città. Alfano, che aveva impugnato i registri delle unioni civili, canta vittoria, ma sul banco degli imputati è l'assenza di una legge nazionale che garantisca i diritti di tutte le coppie. Il DDL Cirinnà è rimasto al palo, ostaggio del partito del ministro degli interni. E sempre riguardo Angelino, l'uomo ombra il segreto di Alfano. Poi in alto, la UE flessibile con Renzi, i sindacati contro la mancia. Accantonata la questione occupazione, svaniti 1000 asili nido, ma si taglia l'IRES e la ridistribuzione non c'è. Poi, sempre riguardo l'economia, la fragilità del sistema annulla la crescita. E tre occhielli a lato, risale Marino, Movimento 5 Stelle al PD, nessun aiuto a Roma, votate con noi. E... industria militare, cala l'export delle armi, panico da PIL in Israele. E in fondo, il degrado polacco, vento del nuovo est. E due immaginette piccoline, tensione USA-Cina nei giorni del plenum, e poi paesaggio rovinato, un fascino perverso. Mm. Ah no, però non si riferisce sempre all'autunno,
no.
Ma a una mostra, non so.
Ho capito. Va bene, dai, adesso vuoi leggere anche Il Sole 24 Ore?
No.
No?
No.
Non ti piace?
È un po' noioso. e non capisco la maggior parte delle parole.
Allora, come fai a non capire un articolo che come titolo ha CTZ, asta sotto zero, tassi biennali negativi?
Ecco, allora, CTZ, cosa mi sta a significare?
Catanzaro, credo. Debutto senza strappi di poste e Piazza Affari, meno 0,7%. Assegnati 1,75 miliardi con rendimenti a meno 0,023%. È la prima volta per questa categoria.
Ma che gioia!
Banca Italia, su Popolare Vicenza, intesa attiva di vigilanza. Arci Ipsos, torna la fiducia dei risparmiatori. Si riprende il mattone, forse per sfasciare qualche vetrina e rubarvi il contenuto, ma questo non è menzionato almeno in prima pagina del Sole 24 Ore. E poi l'analisi, le armi spuntate delle banche centrali, rendimenti mini in un mondo da favola. Migranti, UE apre a flessibilità nei conti, la manovra al Senato, ipotesi mini ritocchi per pensioni e contanti. Il caso dirigenti, Agenzia delle Entrate, rischio ricorso anche contro i nuovi incarichi speciali. Focus Finanza, Enel studia l'integrazione di Green Power senza OPA. E poi Saipem Eni cede a FSI il 12,5% del capitale. Allora, all'Expo la giornata dell'innovazione, Confindustria, Alleanza Università e Imprese nel nome della ricerca. E poi ancora sotto Panorama, il no del Consiglio di Stato alle nozze gay diventa un caso. E poi Politica 2.0, la colpa di una politica che non decide. E in fondo alla prima pagina, dopo che partono tutti i numerelli fantasmagorici della finanza e delle borse, di cui io non capisco una bene amata, l'Italia scala 11 posizioni nel fare impresa. Non si capisce se è in alto, no, scala, saranno, vuol dire che le ha conquistate 11 posizioni. Quindi siamo 11 posizioni più in alto nella capacità di fare impresa. Poi, cosa vuol dire questo? Che tipo di impresa, se sia in linea col codice penale o civile, non è dato a sapere, però sti cazzi, siamo comunque a più 11, scaliamo, ormai credo, forse siamo anche in zona Coppa UEFA, c'è da sperare in una volata finale, salire ancora e magari vincere lo scudetto del fare impresa, possiamo solo che sperarlo, adesso è troppo presto, a una fase così, diciamo, ancora transitoria del campionato per fare queste previsioni.
Posso leggere il primo articolo del Fatto Quotidiano?
No.
Sì.
Allora leggi.
Senza soldi per tagliare l'erba, comprate capre e i marinai eseguono l'ordine dell'ammiraglio. Se non bastano i soldi, comprate delle caprette. L'ammiraglio De Giorgi, in visita a una caserma pugliese, contrariato dall'erba alta, forse scherzava. Ma il capo di stato maggiore della Marina Militare va preso sul serio.
Non bisogna scherzare con i carabinieri.
Esatto. E così, dalla Puglia al Veneto, le caprette arrivano. L'idea si rivela subito un pasticcio. A Venezia si stancano dell'erba, tocca comprare mangime. Poi c'è la capra gravida, chi sa mungere? La notizia è al preposto alla salute che scrive e chiede: hanno cibo e acqua a sufficienza? Sono registrate? Risultato: 3 giorni di consegna di rigore per violazione delle funzioni e perché con dichiarazioni incomplete avrebbe rivelato segreti militari.
Chi, la capra?
Infatti.
Va bene, andiamo con la prima pagina del Mattino di Padova, che apre con la seguente notizia: bastona la figlia di 6 anni, arrestato, va male a scuola, botte e privazioni, la bimba affidata a una comunità. Sti qua che spaccano le famiglie, mamma mia. Allora, l'assessore spara ai ladri, oh ecco. Miazzo, 2 colpi al buio, se fossero entrati gli avrei tirato addosso. Mandatene pure. Gran torto, si riaccende la polemica sulla legittima difesa. E l'assessore Miazzo, che è un vecchio, insomma, diciamo che ha visto tanti inverni, mettiamola così, si fa allegramente fotografare mentre col suo fucile punta verso l'infinito fuori dalla tenuta di casa sua, difendendo appunto i suoi verdi pascoli e la sua proprietà privata. Andiamo a scrutare nelle cronache. Allarme carne, gli allevatori perse decine di milioni. Neanche i titoli riescono a scrivere giusti. Persi decine di milioni. I francesi non investono. Fiera, la Camera di Commercio uscirà dal CDA. Studio interno, mobbing al bo. Subito dal 26% dei dipendenti. E poi abbiamo le due analisi. Una, Italicum rivede il malfatto. E due, Valentino, la ragione e l'errore. Rossi sorride, sarò a Valencia, il commissario, nessun calcio. Quindi ci fa piacere che l'Italicum venga messo sullo stesso piano delle corse di MotoGP. Poi abbiamo due occhielli sotto, Sagra del Folpo a 90, segnatevelo. Ragazzino si ferisce nella giostra Galeone. Poi un'altra, per un contratto del 2006, l'evasione non c'era, assolto Sinigaglia. Il rogo di Via Quette, denunciata piromane 81enne, un condomino ce l'ha con noi, ora basta, lei sono innocente, questa dopo la leggiamo. Costa 700.000 euro, città murate, pista ciclabile soffocata dalle erbacce. Queste le notizie veramente salatissime che la prima pagina del Mattino ci fornisce, per incuriosirci una lettura di quello che a mio punto di vista è uno dei giornali più belli che la stampa nazionale in questo momento possa offrire. Veramente ci sono notizie succulente, non vedo l'ora di leggere quella della piromane di 81 anni. Comunque, intanto che io mi preparo a gustarmi queste fantastiche notizie, vi preparate anche voi. Vi lasciamo in compagnia di Dexter Gordon, Blue Bossa. Thank you. E torniamo in diretta, partiamo con le notizie locali e partiamo subito con una notizia che vabbè, la notizia in sé di qualche giorno fa e riempie il mio cuore di sgomento e rabbia, ovvero la sparata dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice una cosa abbastanza ovvia, cioè mangiare tanta carne rossa crea problemi di salute, può provocare anche il cancro allo stomaco e all'intestino. E con chi se la vanno a prendere questi stronzi bastardi? Se la vanno a prendere con le carni rosse lavorate e speziate, ovvero con gli insalati, gli insaccati vari, che siano salami, capocolli, prosciutti, guanciali, salsicce col finocchietto, magari tutte queste cose buonissime. No, adesso non si possono più mangiare perché fanno male. Possiamo invece continuare a mangiare, non so, la carne rossa o la carne bianca sterilizzata, quindi sicuramente salutare, come i Wuster o gli hamburger del McDonald's, che tanto loro nutrono il pianeta, quindi nutriranno anche noi. E invece il salame di zio Pinuccio non ce lo possiamo più mangiare perché a quanto pare ci fa male. E quindi gli stessi, visto che c'è di mezzo anche la simpatica UE, che ritengono che non faccia male 10 anni di manovre di austerity su, di fatto, tagli al welfare, alle condizioni lavorative, quelli fanno benissimo a chi deve campare di lavoro per riuscire ad arrivare a fine mese, e invece mangiarsi una fetta di salame potrebbe esserci fatale. Questa è una notizia che secondo me spingerà molte persone che io conosco a imbracciare in mano il fucile e andare all'attacco dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Adesso leggiamo cosa riporta il Mattino. Adesso questa era una mia visione personale che ho voluto condividere con voi che mi ascoltate, e adesso andiamo proprio nel vivo della notizia. Va bene. Carne, la filiera si ribella. Perso il 10% dei ricavati. Imprese e allevatori denunciano. OMS, Organizzazione Mondiale della Salute, danni per decine di milioni. E allora andiamo a leggere questo articolo di Simone Varrotto. Decine di milioni di danni sono solo in provincia di Padova. L'allarme sulle carni rosse lavorate, lanciato dalla IARCA, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che fa parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, rischia di mettere in crisi un settore importante per l'economia padovana. Secondo l'Associazione Produttori Carni Venete, le ricadute economiche negative per l'intera filiera, dagli allevatori alla grande distribuzione, potrebbe raggiungere il 10% dei ricavi, che solo per la produzione di carni rosse bovine superano i 700 milioni di euro a livello regionale e si avvicinano ai 200 milioni in provincia. Con i 1250 stalle per bovini, una settantina di allevamenti di suini e 123 aziende di lavorazione e conservazione di carni, se pensate quanto ben di Dio, Padova e la sua provincia si distinguono in ambito regionale sia per numero di imprese che per addetti, e tutte queste persone che lavorano, si spaccano la schiena per noi, anche per me e per te Maria, per farci arrivare in tavola salami e bistecche sempre succulente, rischiano di perdere il lavoro per colpa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vabbè, sono, non entro nello specifico di tutto quanto questo articolo. Andiamo a vedere gli articoli correlati. Montagnana, la qualità paga. Il vicepresidente del consorzio prosciutto è ottimista. Lo sapevi che c'era un consorzio prosciutto?
No, no.
Non lo sapeva. È ottimista, prodotti garantiti. Ma io dico, ma anche non fossero garantiti da non si sa chi, alla fine la gotta, che è la malattia di chi mangia troppa carne, era detta la malattia dei re. Dal momento che di re mi sembra che ce ne siano pochi, consumare talmente tanta carne a star male è abbastanza difficile al giorno d'oggi, a meno che non ci sia buffi della carne a buon mercato dei discount, che quella sicuramente fa molto più male degli insaccati lavorati a mano e speziati. I rischi sono noti da tempo, ma basta variare la dieta. Vianello dell'università, lobby vegane in azione. Oh, vedi che c'erano le lobby vegane in mezzo. Tutti gli alimenti fanno male. Ecco, quindi la soluzione sarebbe non mangiare, ragazzi. Reladon dello Iov, torniamo a mangiare carne come una volta. Una bistecca ogni tanto. Tu ogni quanto mangi una bistecca, Maria?
Ma direi che se succede una volta a settimana è tanto.
È tanto una volta a settimana, eh?
Ah sì?
Sì, una volta al mese dovresti fare.
Porco.
E cosa ne pensi invece delle lobby vegane?
Le lobby vegane penso che siano il male insito nella nostra società.
Ma secondo te esistono quindi le lobby vegane?
Chiaro.
Esistono.
Ne abbiamo come si dice?
Non lo so.
Vabbè, niente.
Va bene, dai, andiamo avanti. Guarda, non mi dilungo di più su questa notizia, perché sennò poi non la smetto più. Non la smetto più e questa rassegna stampa finirebbe per essere monotematica. Andiamo avanti con le notizie, vediamo cosa abbiamo a livello locale. Ah, ecco qua. Sospetti sul cantiere, avvio delle indagini sulla villa di Galan. Stiamo parlando sempre dell'inchiesta sullo scandalo Mose. Franco Cappadona, intercettato più volte della finanza, contatti con l'ex governatore del Veneto e il suo staff. Processo a Padova all'ex capo dell'arma nella polizia giudiziaria della procura. Il PM della città del Santo ha chiesto l'acquisizione di telefonate raccolte a Venezia. Nel 2013, nel pieno della bufera sollevata dall'inchiesta per la corruzione per il Mose, il luogotenente Franco Cappadona, a capo dei carabinieri della polizia giudiziaria della procura padovana e uomo di fiducia per oltre 20 anni di molti pubblici ministeri, alcuni dei quali hanno fatto carriera, è stato perquisito sia dagli investigatori padovani per la vicenda per la quale è ora sotto processo per tentata concussione e corruzione, sia da quelli di Venezia che conducevano gli accertamenti sul Mose. Il suo nome e anche le sue chiamate erano spuntate nelle intercettazioni. Proprio per questo, 2 giorni fa il pubblico ministero padovano Federica Baccaglini ha affermato senza timore di essere smentita. Chiedo l'acquisizione di questo processo delle intercettazioni telefoniche a carico del luogotenente Franco Cappadona, emersa nell'ambito dell'inchiesta Mosa, dove il sottufficiale era il trade union tra il mondo dell'imprenditoria e i pubblici ufficiali che avevano notizie di appalti. E quindi vediamo che anche la polizia, che noi tutti pensiamo linda, immacolata e irreprensibile, anche lei purtroppo è coinvolta in questo brutto fattaccio di una grande opera che, a differenza di tutte le altre, è stata un tabernacolo di corruzione, malaffare e, diciamo, lavate di mani reciproche. Andiamo avanti, vediamo. Vabbè, qua si parla delle province, 108 milioni per pagare gli stipendi, la regione assorbe il personale e si fa carico delle retribuzioni, stop all'emendamento pro cavatori. E infatti dobbiamo ricordarci che da qui a breve le province non esisteranno più, quindi tecnicamente gli uffici per cui le province erano preposte dovrebbero essere assorbiti alla regione, e c'è molta nebbia su come questo verrà fatto, da chi verrà finanziato e quante persone rimarranno a casa, perché è chiaro che qualcuno rischia abbondantemente di rimanere col culo per terra. Andiamo avanti. Popolare Vicenza, Banca Italia rompe l'assedio, autodifesa sul sito di Via Nazionale, 7 ispezioni in 10 anni, aspetti critici emersi grazie a noi. La Banca d'Italia muove al contrattacco sulle vicende della Banca Popolare di Vicenza e la Banca Popolare di Spoleto, rivendicando la correttezza dei suoi comportamenti e l'azione di vigilanza svolta sulle due banche, senza quindi favoritismi o omissioni. Vabbè, ci risparmiamo tutta la tirata di Banca Italia e andiamo avanti. Adesso direi che cominciamo proprio a entrare nel vivo del padovano. Allora, Zilio, esco dal CDA, basta con i francesi. Sfuriate il presidente della Camera di Commercio, non c'è rispetto, pronti a rilevare tutto. Esco dal CDA, basta con i francesi, siamo pronti a riprenderci la fiera. Fernando Zilio, presidente della Camera di Commercio e di Unione Camere Veneto, gira la conferenza stampa di Tutti in Fiera, in corso nella sala del Consiglio di via Tommaseo, annunciando le dimissioni del Consiglio di Amministrazione di Padova Fiera S.p.A., dove siede, in virtù della partecipazione del 48% in Fiera Immobiliare, che a sua volta è il 20% della società di gestione del quartiere fieristico, controllata dai francesi di GL Events. Non si capisce niente. Comunque ci sono per il 48%, ci sono i francesi, anzi il 48% del 20% è francese. Lo strappo è una vera e propria lacerazione che punta dritto alla gestione francese. La Camera di Commercio si dimette al CDA perché i francesi non si curano della fiera e dei soci, anzi se ne fregano, tuona Zilio in conferenza stampa davanti all'amministratore delegato Daniele Villa. Dopo mesi in cui ho chiesto un incontro per i vertici del gruppo, non ho visto nessuno, dunque andate pure avanti senza di noi. A far traboccare un vaso già colmo di critiche e malumori la recente visita di una delegazione di GL Events a Palazzo Moroni, capitanata dal presidente della multinazionale Oliver Ginon. I francesi hanno incontrato il primo cittadino Massimo Bitonci e hanno sostanzialmente snobbato l'ente di Piazza Insurrezione. Ah, eccolo qua. Quindi, si è offeso e se ne va. Abbiamo capito. Centro Congressi stoppa la soprintendenza, costose tecniche di distacco per salvare l'opera di Sartori. Il PD ritardi inaccettabili. E ancora sotto l'operazione acquisto dell'80%, una perizia per stabilire il valore della SPA. E sti granca, aggiungerei io. Ecco, adesso la notizia di oggi la leggiamo adesso, quindi tenetevi forte perché questo è un notizione. 8 scooter e 3 auto in fiamme, denunciata una residente 81enne. Un'anziana che abita nel condominio Ater di via Acquette sarebbe la... Ma come fa a esserci una piromina in via Acquette? Dai. Sarebbe la responsabile dell'incendio. Alcuni vicini sostengono di averla vista. Lei si difende: sono malata, esco solo con la sedia a rotelle e una tanica di benzina sotto. Un gruppo di residenti di un condominio dell'Ater, una vecchietta di 81 anni e una denuncia per reato di incendio doloso. Sono gli elementi di una vicenda che ha scosso più di 40 famiglie, residenti dello stabile di edilizia popolare di via Acquette 11, a due passi da Prato della Valle. Una vicenda che ha tenuto impegnati fino a tardanotte vigili del fuoco, polizia, anche sanitari del SUEM, preoccupati per eventuali intossicazioni. Lunedì sera, sotto al portico del condominio, sono andati a fuoco ben 8 scooter e 3 automobili, scatenando il panico tra i residenti. Se all'inizio si pensava a un possibile cortocircuito, l'esito delle verifiche dei vigili del fuoco hanno fatto emergere tutt'altro scenario, quello di un incendio doloso. Qualcuno di proposito avrebbe piccato il fuoco e questo qualcuno sarebbe un'anziana di 82 anni, AT, che già il fatto che le sue iniziali siano come la targa automobilistica di Asti me la fa stare simpatica, residente dello stesso condominio. Su di lei pende ora una denuncia per il reato di incendio doloso. Alcuni vicini l'avrebbero vista in quelle ore aggirarsi per il porticato con una tanica in mano. Qualcuno l'avrebbe vista addirittura rovesciare qualcosa e l'avrebbe riferito alla polizia. Sono sicuro è stata lei. Cappellino in testa, sguardo rivolto verso quel che rimane del suo scooter Kimco, un misto tra arrabbiatura e dispiacere. È convinto di quello che dice Silvano Leopardi, residente del condominio. Dal suo motorino lunedì notte sono partite le fiamme e lui ha ben chiaro chi possa essere l'autore del gesto. Ho litigato con la signora 7 mesi fa. Mia moglie andava a lavorare come domestica a casa sua e lei a un certo punto ha cominciato ad accusarla di averle rubato degli oggetti. Da quel momento i rapporti tra l'anziana che vive insieme al figlio e la famiglia Leopardi si sarebbero fatti molto tesi. Secondo il residente, l'incendio del suo scooter è conseguenza di tutti gli altri mezzi, non avrebbe che l'apice di un contrasto giunto al suo culmine. Bellissimo, bellissimo. Veramente, queste sono le notizie che mi fanno essere felice di vivere in una città come Padova, dove possiamo vedere in via delle Quette cose del genere. Va bene, andiamo avanti con le notizie.
Posso dare 2 aggiornamenti?
Sì.
Trovati uno su Twitter.
Da Barcellona, polizia ha fatto irruzione all'alba di oggi nell'Ateneo Libertario de Sanz e in altri posti occupati, abitazioni, 9 arresti. E un altro invece preso da Facebook di Radio Onda d'Urto, che ci comunica il fatto che ieri sono state viste delle vista una trivella nei pressi del presidio Notav Trentino e a seguito di questo avvistamento è stato immediatamente istituito un presidio permanente e questa mattina dalle 9 è in corso lo sgombero in quanto la polizia sta portando via gli attivisti. E sempre Radio Onda d'Urto ci dice che dalle 9:15 un attivista resiste sopra la trivella occupandola e di fatto impedendone l'uso e altri notav sono stati portati in questura. Vediamo se riusciamo a fare un collegamento con appunto i notav trentini. Comunque intanto questo è l'aggiornamento.
Bene, allora intanto che tutti prodighi per questo collegamento, io continuo con le notizie locali prese dal Mattino. Evasione fiscale milionaria, assoluzione per Paolo Sinigallia, l'ex presidente di Alpi Eagles e Simod accusato di un giro di fatture per operazioni esistenti. La procura aveva chiesto la condanna, lui seduto in carrozzella, avevo fiducia nella giustizia. Assolto perché il fatto non sussiste, esce pulito dal processo per reati tributari Paolo Sinigallia, 68 anni, residente a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Imprenditore, presidente di Alpi Eagles, una delle prime compagnie italiane low cost fino al suo fallimento nel 2011. Già azionista di Antonveneta e presidente di Veneto Sviluppo, la finanziaria della regione, era accusato di dichiarazioni fraudolente mediante uso di fattori per operazioni esistenti, in ballo un'evasione contestata di 1,5 milioni di euro. Vabbè, un santo con tutta questa roba a suo carico non sarà stato. Ma tant'è, l'hanno assolto. Passiamo al Bo. Un dipendente su 4 subiamo mobbing al Bo. I clamorosi risultati di un questionario del nucleo di valutazione dell'università. L'80% denuncia la mancanza di meritocrazia e il 40% gli ambienti non sicuri. Orgogliosi delle istituzioni per cui lavorano legati all'identità accademica, ma anche generalmente insoddisfatti, poco realizzati e spesso in cattivi rapporti con almeno una parte dei colleghi, tanto che alcuni, una fetta non irrilevante, parla di vero e proprio mobbing. È il ritratto dei dipendenti del Bo, tracciato da un'indagine interna attraverso un lungo questionario. Il nucleo di valutazione ha infatti potuto inquadrare una serie di problematiche sommerse. Segnalate alla presenza del rettore. Il campione è molto ampio, hanno contribuito in 1520 su oltre 2200 dipendenti e disegna un ritratto fatto di luci ed ombre. Da un lato il 70% degli intervistati si sente orgoglioso di far parte dell'Università di Padova ed anzi si ritiene dispiaciuto se qualcuno parla male dell'Ateneo. Il 93% collabora con piacere con i colleghi e un dipendente su 4, avendone la possibilità, non cambierebbe lavoro. L'indagine mette in luce forme non trascurabili di disagio. Il 40% del personale tecnico ritiene di lavorare in un ambiente non sicuro. Si parla di impianti elettrici, misure antincendio o di emergenza. Il 46% sostiene di lavorare all'interno di spazi inadeguati e il 41% non si sente professionalmente realizzato. Inutile dire che in molti, la quasi totalità, ambirebbero uno stipendio più gratificante, ma alla preoccupazione non sembrano solo di ambito economico. L'80% non vede meritocrazia e il 40% avverte una situazione di malessere, insofferenza, disinteresse e senso di inutilità nello svolgere il proprio lavoro. L'aspetto che desta più stupore però riguarda riguarda le discriminazioni. Un dipendente su 4, 26%, avverte di aver subito atti di mobbing. Tu lo sai cos'è il mobbing, Maria?
Sì.
Brava. In cui da questionario ricadono demansionamento formale o di fatto, esclusione dall'autonomia decisionale, isolamento, ingiustificate disparità di trattamento e forme di controllo esagerato. E vabbè, insomma, neanche l'Accademia è un posto sicuro da queste brutte logiche qua. Da queste brutte logiche come il mobbing, e quindi anche quelli che si sentono orgogliosi di lavorare per l'Ateneo di Padova, in realtà vivono in questo ambiente di raccomandati e dove appunto chi si lamenta si becca pure il mobbing. Va bene, l'ultima notizia che diamo oggi: non dobbiamo essere gelosi del Piemonte, perché se Bonanno fa lo splendido in televisione brandendo una semiautomatica scarica, qua senza andare in televisione gli assessori, soprattutto l'assessore di Grantorto Miazzo, direttamente senza televisione o cosa, prende il fucile e spara a chi passa nella sua proprietà. Dopodiché, soddisfatto, si fa fotografare dai giornalisti del Mattino, facendo vedere come anche
col fucile in mano,
col fucile in mano, e facendo vedere anche come lo tiene sempre di fianco alla sveglia sul comodino. Questo è rischioso, perché la volta che ti sbagli per sbagliare la sveglia ti spara in testa. Vabbè, in realtà nessuno di noi piangerà la sua scomparsa. Comunque, assessore spara ai ladri e li mette in fuga. Tentano di entrare in casa, la moglie urla terrorizzata, lui imbraccia il fucile, esce in terrazza ed esplode due colpi in aria. Assessore spara ai ladri. Vabbè, insomma, questa è la notizia, non sto neanche a fare pubblicità a questo demente che a quanto pare ama la giustizia fai da te. E poi, ovviamente, ah beh, ormai dormo con l'arma vicino al comodino, facendo fuoco urlavo vi ammazzo tutti, e lo avrei fatto davvero se li avessi avuti davanti. Insomma, questo moderno Clint Eastwood, moderno si fa per dire, visto che ha 70 anni, cioè, ma uno di 70 anni può avere un fucile in casa? Ma è legale una cosa del genere? Cioè, guarda che faccia che ha sto qua. Come fai a dargli un fucile in mano? Cioè, questo a un certo punto gli parte la demenza senile e comincia a seccare gente per strada. Io non capisco come sia possibile, ma vabbè. Insomma, se ce l'ha vuol dire che potrà avercelo, cioè, al momento che è anche assessore e non si fa problemi a farsi fotografare con l'arma da fuoco in pugno. Va bene, queste erano le notizie locali. La prima metà della rassegna stampa è andata. Adesso partiamo con nazionale e internazionale.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Allora, rieccoci su radiazione.info, sono le 9.48 e cominciamo quindi con la seconda parte della rassegna. Abbiamo letto un sacco di interessanti notizie locali e adesso apriamo un po' il respiro. E quindi partiamo da una notizia presa da InfoOut che ci viene da Firenze. Studenti incontro il nuovo ISE in presidio permanente. Prosegue in tutta Italia la mobilitazione degli studenti universitari contro il ricalcolo dei nuovi parametri ISE. Dopo le cariche e gli sgomberi a mano armata della settimana scorsa nell'Ateneo Pisano, nella giornata di oggi a Firenze, è stato indetto un presidio permanente presso la residenza universitaria Calamandrei di Viale Morgagni. Questo si tratta di ieri. anzi lunedì, scusate. Dopo una partecipata assemblea indetta per le ore 18, gli studenti hanno inoltre preso la decisione di accamparsi con tende e gazebo allo scopo di creare un punto informativo per chi vuole partecipare attivamente alla mobilitazione. Per mercoledì 28 alle ore 15 è stato lanciato un corteo da Piazza Santissima Annunziata per arrivare in via Farini, dove avverrà un incontro fra l'assessore regionale alla cultura e gli studenti. Quindi leggiamo questa notizia anche per rilanciare appunto questo corteo che ci sarà oggi pomeriggio alle ore 15 a Firenze. E leggiamo un articolo dal portale Firenze dal Basso. Questa mattina gli studenti contro il nuovo ISE hanno dato vita a un presidio permanente davanti alla residenza universitaria Calamandrei, piantando le tende e dichiarando di non volersene andare fino a quando non riceveranno risposte adeguate e soluzioni reali al problema del diritto allo studio in questa città. Siamo diventati ricchi e non lo sapevamo, questo è lo slogan che risuona da settimane nelle mobilitazioni degli studenti in tutta la Toscana. Il 30 ottobre, infatti, 370 persone perderanno la casa dello studente nella sola Firenze a causa dei nuovi parametri ISE introdotti dal governo Renzi. I nuovi parametri, infatti, sono stati creati in modo da rendere tutti apparentemente più ricchi e quindi non più meritevoli di sussidi o servizi a cui fino allo scorso anno si aveva diritto, sia che si parli di diritto allo studio, case, tasse, costo delle mense, sia che si parli dei nuovi bandi per le case popolari, prestazioni sanitarie e diritti sociali in genere. Nelle scorse settimane da Pisa a Firenze centinaia di studenti hanno, per esempio, le mense scolastiche per i bambini, anche delle elementari e delle medie, per dirne una. Nelle scorse settimane da Pisa a Firenze centinaia di studenti hanno dato vita a cortei, momenti di contestazione, occupazioni e iniziative per cercare di fermare gli effetti di questa nuova legge e riuscire a garantire che nessuno studente resti senza casa. Dopo che le istituzioni direttamente coinvolte si sono rivelate sorde, se non ostili, arrivando addirittura a schierare decine di poliziotti, l'assemblea contro il nuovo ISE ha deciso di piantare letteralmente le tende nella casa dello studente di Viale Morgagni e non andarsene fino a risposte adeguate. L'iniziativa vuole creare prima di tutto un momento di aggregazione e informazione, infatti vicino alle tende il presidio ha installato un banchino sportello per poter conoscere chi ha perso la borsa di studio e creare un punto organizzativo. L'iniziativa vuole essere anche momento di rilancio per arrivare a una vera soluzione e non alle solite porte chiuse dalle istituzioni, o peggio, alla provocazione dei cordoni di polizia che gli studenti si sono ritrovati sotto la regione, che hanno saputo sfidare con coraggio muovendosi in corteo per il centro città. E quindi viene ricordato l'appuntamento del 28 ottobre, quando appunto ci sarà il corteo. Intanto tutte le sere assemblea alle ore 18 per capire il da farsi. E quindi ecco, insomma, rilanciamo questo appuntamento e in generale questa mobilitazione che a Firenze sta riuscendo ad essere duratura e giornaliera, appunto per il calcolo del nuovo ISE, che come giustamente loro già hanno riportato nel loro comunicato, non riguarda solo l'università, ma in realtà riguarda tutta quella parte del welfare, quindi del settore pubblico. Rimanendo nel settore pubblico, un articolo di ieri pomeriggio di Contropiano: trasporto pubblico a Roma, dopo il disastro pure la privatizzazione. Ricordo che il trasporto pubblico è stato pesantemente attaccato anche qui nella nostra bella cittadina padovana. E allora, l'immobilità caotica...
E chi è l'assessore alle infrastrutture e ai trasporti di Roma? Stefano Esposito.
Giusto,
il vero, simpatico vero, senatore vero. Democratico, sì, amico della TAV, che esatto. Adesso è stato mandato a Roma per fare un po' di ostracismo a Marino, si distingue subito per questa bella manovra.
Esatto. Marino, che tra l'altro è ritornato in pista, cioè non se n'è mai andato in realtà. Allora, l'immobilità caotica del trasporto pubblico di Roma è sotto gli occhi di tutti e, per essere ancora più chiari, è sulla pelle di tutti i pendolari e i lavoratori del settore. Dopo un'estate terrificante per il disservizio, adesso sono arrivate le ultime mazzate. Dal 1 gennaio 2016 Trenitalia e Cotral si sfilano dal biglietto integrato Metrobus. Si sfilano dal biglietto integrato Metrobus. Quindi, oltre al danno delle metropolitane, dei treni che si bloccano e degli autobus che si guastano lungo il percorso, anche la beffa salata, perché chi dovrà viaggiare sui treni regionali e metropolitani dovrà pagare una tariffa a parte, con un pesante rincaro dei costi del trasporto pubblico. Ricordiamo che tutte e tre sono aziende a totale capitale pubblico. L'ATAC ha accumulato ben 49,5 milioni di euro di debito nei confronti di Trenitalia e 120 milioni nei confronti di Cotral, soldi entrati nelle casse di ATAC ma mai redistribuiti. Per questi motivi Trenitalia e Cotral hanno intrapreso azioni legali necessarie per recuperare la quota della bigliettazione mai incassata. Tutto ciò si aggiunge ai ritardi delle partenze e degli arrivi, alle corse soppresse, a un'insufficiente informazione ai pendolari, a vetture sporche affollate. Negli ultimi mesi il servizio di trasporto pubblico romano è drasticamente collassato. Le condizioni inumane unite alla fa romana hanno fatto il resto. Davanti a tutto questo, la Regione Lazio e Roma Capitale che cosa hanno fatto? La prima ha taciuto.
Che cosa?
La prima ha taciuto e la seconda, non essendo in grado di far rispettare il contratto di servizio con l'ATAC, ha scaricato la sua responsabilità sui macchinisti e sugli autisti, mettendo gli utenti contro i lavoratori autoferrotranvieri. Invece le responsabilità sono tutte della Giunta Marino e di quelle precedenti, considerando che l'ATAC è la peggiore municipalizzata d'Italia, con 1,4 miliardi di debito accumulato negli ultimi 10 anni, con un serio rischio di fallimento. Ma serio, eh? Le colpe vanno addebitate anche a quei boiardi dirigenti di ATAC che hanno gestito male i mezzi e le risorse. Lo scandalo degli appalti truccati e degli stipendi d'oro lo dimostra. Se poi pensiamo all'arrivo di centinaia di migliaia di pellegrini per il giubileo a partire dalle prossime settimane, la situazione della mobilità urbana potrebbe trasformarsi in una pericolosa questione di sicurezza pubblica. Inoltre, davanti al possibile fallimento, il sindaco Marino ha proposto la possibilità della privatizzazione. Questa disgraziata scelta, se attuata, porterà alla disgregazione del servizio sociale di trasporto pubblico locale. L'ATAC e non solo è stato oggetto di una parentopoli senza precedenti. La giunta Alemanno, in un colpo solo, ha assunto per chiamata diretta 850 persone, tutte legate da rapporti familiari o politici, ad esponenti della destra e dell'estrema destra, a dirigenti aziendali e a sindacalisti complici. Vabbè, qua fanno una breve storia, quindi se vi interessa questo dettaglio del trasporto pubblico romano e di come i dirigenti siano tutti ammanicati, andate a leggervi Contropiano. E leggo la chiusa. La situazione è disastrosa, ma la rabbia e il risentimento devono lasciare il posto alla volontà di difendere e rilanciare il servizio pubblico trasportistico con l'unità tra i lavoratori e i pendolari contro la mala gestione e il malaffare dilagante che, guarda caso, il politico di turno propone di risolvere regalando ai privati il servizio pubblico. E allora, riguardo proprio a questo argomento, comunico insomma agli ascoltatori patavini, purtroppo non ho con me l'agenda, quindi vabbè, comunque mi sembra di ricordare giusto, speriamo, questa sera a Palazzo Moroni, quindi al comune di Padova, ci sarà un'assemblea alle 20:30/21, questo proprio
quello. Ma dai,
non mi ricordo. Eh?
Non sapevo mica.
FS, perché non stai attento.
No, forse sì.
Comunque ci sarà un'assemblea convocata, diciamo, da privati cittadini, insomma la firma è questa, per discutere appunto sul trasporto pubblico, considerando appunto, come ho detto prima e come ne abbiamo già parlato spesso su questa radio, a Padova è arrivata una grossa ammazzata, sia per quanto riguarda il numero di corse, il numero di linee, sia per quanto riguarda il numero di corse, e quindi questa sera ci sarà questa assemblea in cui parteciperanno anche dei lavoratori che ovviamente sono anch'essi fortemente colpiti, perché quando vengono tagliate le corse vengono anche tagliate i posti di lavoro.
Tu vai?
Io pensavo di sì, devo vedere un attimo i miei impegni serali.
Senti questa sofferenza del trasporto pubblico?
Ma non molto, perché considerando il costo del biglietto...
Costa 1,30 euro il
biglietto. 1,30 euro e dura 70 minuti.
75.
75 minuti.
Ma infatti io ieri che ho preso l'autobus ho fatto una cosa. Dovreste farla anche voi. Quando scendete lasciate il biglietto.
Esatto. Esatto, anch'io sono... d'accordo su questa cosa. Ogni tanto, quando mi avvicino alle pensiline degli autobus con dei cestini di fianco, provo a tirare l'occhio se c'è qualche biglietto appena gettato o per terra, però dovrebbe essere una cosa di dominio, cioè di dovrebbero farlo tutti, ecco. Dovrebbe essere un gesto di solidarietà tra cittadini.
Vogliamoci bene.
Vogliamoci bene. E allora, vediamo cosa andiamo a leggere.
Non so.
Parliamo di quest'altra bella notizia che risale a ieri pomeriggio, l'hanno riportato un po' tutti i siti di informazione, di controinformazione, ma in realtà è comparsa anche sui media nazionali di regime, per così dire. Ordine pubblico, le richieste della polizia al governo, repressione e omertà 2.0. E questo articolo, come si può capire dal 2.0, lo prendo da InfoAut. La polizia italiana è stufa di usare solo i manganelli. Anche la repressione deve diventare high tech. Le pene per chi scende in piazza devono essere innalzate, mentre per chi indossa una divisa l'impunità non deve essere toccata, e quindi no ai numeri identificativi. Così oggi, martedì 27 ottobre, l'Associazione dei Funzionari di Polizia, ANFP, principale organizzazione di settore, ha ufficializzato il proprio programma di richiesta al governo durante la presentazione, avvenuta a Palazzo Chigi, del libro 10 anni di ordine pubblico. Secondo i poliziotti, il punto centrale è non entrare in contatto diretto con i manifestanti per evitare, magari, qualcuno dei numerosissimi casi degli ultimi anni in cui gli agenti sono stati pizzicati da telecamere e smartphone a pestare, tanti contro uno, chi ha la sventura di entrare in contatto con loro. E allora arriva la richiesta di proiettili di gomma e fucili marcatori, armi ad aria compressa che sparano sfere di plastica contenenti vernice colorata, per, dice la NFP, rendere possibile l'identificazione dei facinorosi e dei violenti, anche una volta cessata l'emergenza. E certo, c'ho davanti un centinaio, tre centinaia di persone, sparo una raffica di pallottole marcatrici, poi sono tutti identificati. Che gioia. Non solo, pure il caro e vecchio manganello non va più bene, poco 2.0. Meglio quindi i tonfa, più leggeri da maneggiare, più utili a spaccare teste, e gli scudi in Kevlar con uniformi paracolpi, fondine di pistola antifurto e radio high-tech. Il commento generale sull'impostazione delle richieste della NFP con l'avvocato Paolo Cognini del Foro di Ancona, attento conoscitore dei meccanismi repressivi e dei dispositivi di controllo, oltre che legale in diversi procedimenti che vedono sotto accusa migranti occupanti di casa, compagni e compagni di diversi movimenti. Questo era un commento a una intervista fatta appunto a questo avvocato Paolo Cognini. Cambiano gli strumenti, in sostanza, ma la gestione opaca e omertosa dell'ordine pubblico non deve cambiare, anche perché, sottolinea in maniera piuttosto sibillina la NFP, oggi il conflitto sociale rischia di ritornare sulla scena con tutta la sua carica dirompente, come testimoniato dalle numerose proteste contro il governo Berlusconi prima, nel 2011, contro le politiche di austerità del governo Monti, poi nel 2012, nonché quelle avverse all'esecutivo Renzi nel 2014. Per il prossimo futuro l'NFP indica inoltre nello specifico due settori ritenuti particolarmente caldi, quello del tema dei migranti e della cosiddetta accoglienza e le dimostrazioni dei movimenti di lotta per la casa. E quindi DDL sicurezza urbana. Sul fronte normativo invece la prima richiesta è l'introduzione dell'arresto differito. Auspichiamo, ha scandito il segretario Lorena La Spina, che il DDL sulla sicurezza urbana introduca questa modifica normativa. Dobbiamo conciliare il rispetto delle libertà individuali con la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, ma è necessario uscire anche dall'ambiguità di fondo a causa della quale si stenta a intervenire in maniera decisa. Non sono in discussione i diritti, quello che deve essere messo in discussione sono le modalità con cui alcuni soggetti scendono in piazza, attentando alla possibilità di godere di questi diritti. E vabbè, insomma, l'articolo ancora parla di Genova e quindi appunto di quanto è successo nel 2001 e poi più DASPO per tutte e tutti. E quindi arriva infine pieno sostegno all'idea di estendere il DASPO, la diffida introdotta negli ambienti sportivi e ora da estendere a tutti quei soggetti la cui pericolosità sociale possa dirsi qualificata da un sostanziale abuso del diritto di manifestare. Oltre a pene più dure per chi non è immediatamente riconoscibile. Vabbè, mi sono messa a ridere, ma in realtà da ridere c'è veramente gran poco.
Ma io sti celerini li capisco anche a un certo punto. Cioè, Adesso, una volta li facevano sfogare in maniera più ruspante, via, alle cariche, giù a bastonate a tutti quanti. Adesso, nell'ultimo anno, anno e mezzo, hanno sta pratica di tenerli dietro le reti, al massimo sparano qualche idrantata, una carica di alleggerimento, due, se proprio scappano, per il resto stanno dietro le recinzioni a presidiare, diciamo, i luoghi sensibili. Almeno così, non potendo più correre all'attacco, possono almeno divertirsi a sparare coi pallini di gomma ai manifestanti, cioè, se no anche loro poi ci rimangono male.
Sì.
Non ci avevi pensato a questo, vero?
No, non ci avevo assolutamente pensato. Grazie.
Anche i celerini hanno dei sentimenti e lo Stato italiano spero sia ben contento di accoglierli con queste nuove armi che hanno già causato dei morti, tra l'altro. In Italia no, perché non si usano, ma negli Stati Uniti sì, ad esempio.
Su Facebook ho trovato una, adesso l'ho persa, però un post, diciamo, ovviamente satirico, anche se di, anche qua da ridere c'è veramente poco, che appunto diceva quando, come parlava di sei italiani, mi sembra, che hanno perso un occhio in Spagna grazie all'utilizzo da parte delle forze dell'ordine dei proiettili di gomma. E quindi appunto il titolo era: vieni in vacanza a Barcellona, potrebbe costarti un occhio della testa. E restando su tema,
prendiamoci
libertà,
una pausa musicale. No, puoi andare avanti con la notizia. Niente pausa musicale. No, niente, non dice più niente, allora pausa musicale.
Allora, eccoci tornati in diretta, sempre su radiazione.info. Ricordo che potete sempre contattarci su Twitter, su Facebook e sul telefono 388-4292-504. E allora, stavamo parlando prima della pausa musicale della nuova sbirraglia 2.0 e quindi leggiamo una notizia che ci viene dagli Stati Uniti, dove sono ormai anche al 4.5.6.0. Ragazza nera aggredita da poliziotto bianco, video incastra l'aggressore, la prendo da contropiano. Un video shock sta facendo il giro del mondo in queste ore. Ben Fields, agente di polizia bianco, entra in una classe di una scuola di Columbia, la Spring Valley, in South Carolina. Chiamato da un insegnante, intima una ragazza afroamericana di lasciare la classe in quanto disturba gli alunni. Quando lei si rifiuta e rimane a sedere, lui le si avvicina e con incredibile violenza prima la afferra per il collo, poi la tira per un braccio, infine la butta per terra e la trascina sul pavimento per ammanettarla. La ragazza è stata infine arrestata insieme a un suo compagno di classe, che ha tentato di difenderla dall'incredibile ma non inusuale aggressione, mentre un altro alunno riprendeva l'assurda scena con il suo telefonino. Poco dopo, ci tengono a sottolineare i media statunitensi, i due sono stati rilasciati. Ma la violenza, insensata, esagerata ai danni di una ragazzina rimane, e anche la denuncia per resistenza all'arresto. Dopo la diffusione del video, provvidenziale, altrimenti non ci sarebbe stato nessun caso, e nessuna polemica avrebbe obbligato le autorità a fare qualcosa nei confronti dell'agente picchiatore o almeno a far finta di prendere provvedimenti, lo sceriffo di Columbia ha annunciato di aver aperto un'inchiesta interna sull'accaduto e nel frattempo ha deciso di sospendere Fields, poliziotto che nel suo curriculum conta altre denunce per aggressioni realizzate nel corso di altri arresti che naturalmente finora erano cadute nel vuoto. L'ultima, del 26 ottobre, non può essere lasciata cadere, il video non lo permette. Vabbè, qua fa un piccolo excursus sull'attività di questo solerte poliziotto statunitense. E poi il numero di aggressioni ingiustificate e violente da parte di esponenti delle forze dell'ordine contro cittadini inermi, in particolare afroamericani e appartenenti alle altre minoranze, è così alto che negli Stati Uniti hanno inventato un'app, si chiama Mobile Justice, che consente di filmare i soprusi degli agenti e di allertare immediatamente una rete di utenti che hanno scaricato lo stesso programma sul loro cellulare. La speranza, per ora remota, è che la condivisione immediata delle notizie sul luogo e sull'identità degli aggressori fermi la violenza razzista degli uomini in divisa, visto che postare i video su YouTube non basta. Vabbè, a promuovere la diffusione è l'Associazione per i diritti civili degli americani, fondata nel 1920. E vabbè, qua parla insomma di questo software e cioè, scusate, di questa app. E vabbè, insomma, questo non è a mio parere particolarmente interessante, in quanto non credo che un cambiamento di quello che ormai è routine negli Stati Uniti possa avvenire tramite un'app. E volevo anche sottolineare
il ruolo dell'informazione, se no possiamo anche chiudere questa radio web qua. Insomma,
certo, ma noi diamo informazione. Principalmente quello che ci piacerebbe è dare informazione alle lotte, non solo agli eventi.
Alle volte succedono. C'è bisogno anche di un vettore.
Certo, ma infatti, insomma, non è che dico che è una cagata, però dico, insomma, metà dell'articolo che descrive, insomma, il funzionamento di questa app, boh, posso anche
saltarla, sì,
no, risparmiarlo.
Su sono d'accordo,
radioascoltatori.
No, comunque,
volevo solamente dire che il contropiano non fa minimo accenno a questa cosa, allora lo faccio io, che in tutto questo non si mette l'accento sul fatto che un insegnante abbia chiamato un poliziotto perché un'alunna disturba la classe.
Ecco. Cioè, se gli insegnanti lasciassero menare gli alunni come si faceva una volta, tutte queste cose non succederebbero.
Ah, giusto, è vero, perché i poveri insegnanti adesso non possono più avere menare. Le bacchette in dotazione e quindi devono chiamare gli sbirri coi manganelli.
Cioè, mio padre, che è una persona di anche grande cultura, lo è proprio perché aveva la maestra, la professoressa, le superiori con la bacchetta che stac sulle dita. Vedi che impari. Impari bene. Comunque, a proposito di bastonate, cioè, spero di no, però comunque. Comunque, chiedendo aggiornamenti dai compagni del movimento Notav Trentino, mi hanno risposto non ora, quindi probabilmente stanno attraversando un momento concitato. Appena riusciamo a reperire degli aggiornamenti, ovviamente vi aggiorniamo. Noi L'unico invito che possiamo fare è quello di rimanere connessi a questa radio, appena si sa qualcosa sicuramente verrà fatta un'intervista e verranno anche pubblicati i relativi podcast, quindi rimanete sintonizzati per farvi aggiornare su questa vicenda. Oh, se siete nei paraggi, ancora meglio, andate a portare solidarietà ai compagni che sono lì a difendere il proprio territorio.
Assolutamente. E quindi, restando su tema sempre repressione, domani mattina ci sarà il processo per il famoso assalto alla prefettura avvenuto il 2 dicembre 2012 a Livorno. Dunque, a seguito di un'assemblea che si è svolta venerdì scorso, quello che l'assemblea pubblica cittadina, sì, che questa assemblea ha deciso è stato quello di chiamare un presidio domani dalle 4:30 in poi di fronte al tribunale. E comunque per tutto il giorno dalle 9 di mattina ora di inizio del processo ci sarà una presenza di solidali durante lo svolgimento dell'udienza. Inoltre l'assemblea ha proposto di lanciare una campagna cittadina di solidarietà con gli imputati, chiedendo a tutte le organizzazioni politiche, sindacali e sociali, nonché singoli cittadini e associazioni, di scrivere comunicati di solidarietà da inviare alla stampa. E questo, insomma, guardando un po' i social network, quindi Facebook e Twitter dei collettivi livornesi, sta avendo una buona risposta, in quanto appunto vi sono stati veramente un gran numero di comunicati di solidarietà sia da parte dei cittadini livornesi ma anche da tutto il resto dell'Italia. Ricordo che la procura livornese ha chiesto appunto per questi fatti del 2012 un totale di 38 anni di carcere per 20 attivisti. Insomma, 38 anni di carcere non sono pochi. E rimanendo sempre in tema repressione, la Corte europea condanna la Turchia per l'uccisione di detenuti. Ricordo che l'altro ieri è morta una giovane attivista turca che era stata colpita da un colpo di pistola sparato a freddo da dei poliziotti che erano andati a fare una perquisizione a casa sua. Lei aveva aperto la porta con i suoi genitori, alla richiesta di togliersi le scarpe per rispetto questi si sono un po' infastiditi, hanno deciso di sparare un colpo di pistola, ma attenzione, perché la loro versione è quella invece che il fratello avesse impugnato l'arma del poliziotto e quindi accidentalmente sia colpito o sia partito un colpo appunto a causa del fratello stesso. La ragazza era stata portata in ospedale con il dovuto ritardo, in quanto i poliziotti hanno rallentato le operazioni di soccorso, e dopo, non mi ricordo adesso la data in cui è successo questo, comunque dopo qualche giorno in ospedale la ragazza è morta lunedì. E quindi la Corte europea condanna la Turchia per l'uccisione di detenuti. Quindi la Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato che la Turchia ha violato il diritto alla vita nei casi di Iskender Özpolat, ucciso in un'operazione di polizia a Diyarbakir, e Mehmet Özpolat, che ha perso la vita in ospedale dove era stato portato dopo essere stato massacrato. La Corte europea ha concluso l'istanza dei familiari Iskender Özpolat e di suo cugino Mehmet Özpolat, che sono stati uccisi. La Corte europea ha stabilito che la Turchia ha violato il diritto alla vita e ha multato la Turchia a pagare 64.000 euro di risarcimento, oltre a 6.000 euro di spese processuali. La morte è stata causata da percosse in stato di detenzione. Vabbè, quindi uno è morto a casa, l'altro è morto durante la detenzione. E vabbè, qua c'è insomma una piccola descrizione di quello che è avvenuto. Stiamo parlando di un'operazione del 2007. E ecco, insomma, questa era la notizia fresca di ora, che appunto si collega a un'ennesima uccisione, un ennesimo assassino da parte delle forze di polizia turche.
Posso leggerne una io, Gioia?
Ma vuoi, caro?
Allora, prendiamo questa notizia dal Fatto Quotidiano, mi faceva sorridere. E confische, yacht sequestrato al console italiano alle Bermuda, assegnato all'Università di Calabria. Lo yacht di 17 metri, un Azimut 58, confiscato al console onorario italiano alle Bermuda, capito? l'imprenditore Gioacchino Di Meglio, che invece di farsi la vacanza alle Bermuda ha ben pensato di farsi direttamente console e vivere lì senza fare un cazzo, diventerà un laboratorio per gli studi sull'erosione costiera condotti dall'Università di Calabria. L'Agenzia delle Dogane, proprietaria dell'imbarcazione da 3 anni, ha accolto la richiesta di utilizzarla, che era stata avanzata al Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra. Ora la barca è a Vibo Valentia, dice Rosanna De Rosa, mandando che fantasia ai genitori, ordinario di geochimica e vulcanologia. Guarda, questa sia una facoltà, cazzo, vulcanologia, che figo. Dovrà essere attrezzata con un laboratorio, prosegue, e per questo siamo impegnati a reperire i fondi anche tramite i progetti operativi nazionali. La impiegheremo per effettuare rivelazioni e misurazioni lungo la costa. Quindi, invece di fare happy hour, verrà usata per fare la scienza questo yacht di 17 metri. Jack, questo è il nome del natante extra lusso, fu costruito nel 2001 e venduto nello stesso anno a Danimar SRL per 1.393 milioni di lire. A maggio 2001 fu acquistato da Di Meglio, un caprese che si è trasferito alle Bermuda da una quarantina d'anni, che in queste isole lontane ha creato un impero economico aprendo una serie di alberghi e ristoranti. Prezzo della transizione, esente da IVA perché le Bermuda sono un paradiso fiscale, 1.490 milioni di lire. Il 30 luglio 2002 il console onorario italiano, avvalendosi di uno spedizioniere in Porta Jack in Italia, evidentemente ha intenzione di utilizzarlo durante le vacanze estive. L'operazione però, secondo la Guardia di Finanza di La Spezia... No, basta, mi dice di smettere.
Non so, mancano pochi minuti alla fine della rassegna.
Vabbè, non sapremo mai la storia di questo yacht.
No, vai, finisci. No,
la trovate sul Fatto Quotidiano. Vabbè. Io poi me la leggo in separata serie.
Pubblicità fai al Fatto Quotidiano?
Eh? Beh, che fai pubblicità, sono loro che la pubblicano, va detta la verità, insomma.
Infatti.
Comunque, la potete anche trovare su internet, penso, questa notizia, quindi se volete andatevela a cercare, niente, non volevo finirla, ma niente, vai avanti
con
la notizia.
Ma mi sono dimenticata di chiederti una cosa, ma tu, visto che stavamo parlando di Turchia, ma tu lo sai che Erdogan ha posticipato il cambio dell'ora legale per non sconvolgere i privati cittadini a causa per le elezioni che ci saranno questo weekend?
No, non lo sapevo.
Pensa te. E poi è successo un delirio, ovviamente, perché tutti quelli con gli smartphone hanno l'ora che si aggiorna automaticamente, non capivano più un cazzo su che ora fosse la settimana scorsa.
Che dramma. Questa sì che è una notizia, non come lo yacht del console onorario italiano alle Bermuda.
Comunque, allora, due appuntamenti volevo rilanciare. Allora, uno che ci sarà oggi pomeriggio a Napoli, anzi a Bagnoli per la precisione, riunione organizzativa verso l'Assemblea Popolare del 7 novembre e verso la mobilitazione del 21 novembre. Un'altra Bagnoli è possibile, chi ha inquinato deve pagare, il commissariamento sarà popolare, bonifica, lavoro, servizi, spiaggia, spazi sociali. Dopo la grandissima partecipazione alla prima e alla seconda assemblea popolare, ai tavoli di lavoro su ambiente, lavoro, sanità, trasporti, capiamo insieme come organizzarci per proseguire la mobilitazione di piazza e il lavoro dei tavoli tematici e della proposta. Appuntamento oggi alle ore 18:30. Centro Culturale via Plinio 21. E appunto, se vi ricordate, avevamo fatto un'intervista qua un mese fa più o meno, dopo il corteo del 30 settembre che era riuscito a occupare la municipalità di Bagnoli, richiedendo che appunto fosse stabilita un'assemblea popolare settimanale in cui decidere appunto i passi da prendere per Bagnoli. Magari nei prossimi giorni potremo fare un collegamento e sentire com'è andata questa assemblea. E un altro appuntamento che voglio rilanciare è quello dello sciopero nazionale dei lavoratori della logistica, che ci sarà tra la notte di giovedì e la mattina di venerdì e tutta la giornata di venerdì. Principalmente per il rinnovo che ci sarà a dicembre del contratto collettivo nazionale del lavoro, ma anche per tutta una serie di vertenze che vengono portate avanti sul territorio nazionale. E allora riguardo a questo rilancio un articolo sul sito dei Clash City Workers, che non leggerò perché è abbastanza lungo, dal titolo Ecco perché il 30 si sciopera e ci dobbiamo essere tutti, e quindi rilancia un po' i vari appuntamenti e poi fa una analisi sul motivo appunto per cui, per il quale è importante da parte di tutti noi dare solidarietà a questo sciopero. E quindi brevemente quello che succederà a Padova: sciopero generale di 24 ore della logistica a Padova e provincia. E quindi brevemente l'assemblea ha deciso di proclamare una giornata generale di sciopero e lotta per affrontare tutti insieme i problemi generali e di ogni singolo magazzino. E quindi in particolare diventa indispensabile per tutti respingere il gravissimo attacco portato ai lavoratori che operano presso il magazzino Despar, che a seguito della scelta di iscriversi ad ADL Cobas hanno subito un licenziamento e numerosissimi provvedimenti disciplinari che dimostrano la volontà di Interporto e Lega Coop di eliminare una presenza sindacale scomoda. E quindi inoltre l'assemblea ritiene indispensabile conquistare in tutti i magazzini, a partire da TNT, Bartolini, GLS, PAM, Ali, l'integrazione per malattia e infortunio, gli istituti contrattuali pagati al 100% a prescindere dalle ore lavorate, l'eliminazione del sesto livello J, il passaggio automatico al quinto e al quarto, l'erogazione di un ticket restaurant per tutti, la possibilità di scegliere tra l'essere soci o lavoratori dipendenti e la garanzia di passaggio di tutti i lavoratori nei cambi di appalto. E quindi ci sarà qui a Padova durante la notte di giovedì una serie di blocchi davanti a, appunto, a una serie di magazzini, poi la mattina un corteo motorizzato e infine un appuntamento davanti alla prefettura per presentare al prefetto una carta con appunto una serie di rivendicazioni che non riguardano solo il lavoro ma anche il welfare e il diritto all'abitare. E quindi insomma rilanciamo questa giornata molto importante a Padova, ma in generale in tutto il territorio nazionale.
Va bene, rilanciamo anche gli altri appuntamenti prima di chiudere. Quali sono gli altri appuntamenti?
E beh, gli altri appuntamenti del Padovano: ci sarà oggi pomeriggio in quartiere Palestro presso l'infospazio Chinatown una castagnata popolare, insomma, quindi per passare...
Oggi pomeriggio?
Oggi pomeriggio.
Non è mercoledì prossimo?
No, è oggi. Sono sicura.
Va bene.
E sono sicura perché a me l'hanno comunicato ieri dicendo domani, quindi sono sicura. E quindi ci sarà questa castagnata popolare per stare un po' insieme, mangiare delle ottime castagne e bere del buon vin brûlé. E un po' con la stessa dinamica
io faccio l'euroscettico. Voi venite sto mercoledì, ma se non trovate niente provate mercoledì prossimo, insomma.
No, venite questo mercoledì.
Sì, no, venite questo mercoledì, però nel caso sappiate che è comunque mercoledì prossimo.
Va bene. E poi ci sarà invece sabato pomeriggio sempre una castagnata, però un po' più rivolta ai bambini, sempre in quartiere Palestro. Ricordiamo il 31 è questa bellissima festa di Halloween, quindi ci sarà possibilità di mascherarsi tutti insieme per i bambini del quartiere, ma ci tengono a dire: non vi preoccupate adulti, ci sarà anche del vino per
cioè
voi.
Dobbiamo fare pubblicità alle feste di Halloween e non possiamo parlare invece di Azimut 58.
No, invece il 31 sempre sera ci sarà una festa immensa a Marzolo.
Ah sì?
Sì. Bene, della buona dub music.
Comunque, al di là di questo, sabato e domenica venite qua in via Ogni Santi 58 perché ci sono i super lavori di trasloco della radio. Siete tutti invitati a sgobbare, a spaccarvi la schiena con noi il weekend, dove normalmente la gente non lavora. E con questo invito vi salutiamo, vi rimandiamo a mercoledì prossimo.
E vi diciamo che questa è l'ultima rassegna del mercoledì in diretta da via Ogni Santi 58.
Io non mi sbilancio così tanto, però probabilmente hai ragione tu. E comunque per tutti quelli che lo stessero chiedendo, alla fine Gioacchino Di Meglio gli hanno sequestrato questo yacht perché per comprarselo aveva evaso l'IVA per 336.000 euro. Con questo possiamo chiudere.
No, io volevo dare un'altra notizia velocissima. Il 15 novembre ci sarà una lotteria qua per raccogliere dei soldi per pagare tutti i debiti che abbiamo per questa sede, quindi se volete comprare dei biglietti scriveteci sui social network, ve li teniamo da parte.
Dimmi tu se posso chiudere o meno a sto punto.
Ciao a tutti e buona giornata.
Sentiamo nel futuro.